Iniziamo, prendiamo posto, intanto vi do il benvenuto, benvenuti alla nostra chiesa, benvenuti a questo nostro terzo appuntamento con la spiritualità del cuore nel quotidiano della vita. Per chi ha già partecipato agli altri incontri, ha visto come piano piano stiamo cercando di esplorare questo argomento così importante. Perché parlare di preghiera del cuore rischia di essere un argomento molto vago, rischiamo di svolazzare troppo nel cielo. Invece a noi interessa vedere come la preghiera del cuore si può declinare nella nostra vita quotidiana, come può trasformare la nostra vita quotidiana. Questo è un po' il nostro tema. La volta scorsa, ricordate, Padre Prospero ci ha introdotto a quella forma particolare della preghiera del cuore che è la preghiera del nome di Gesù, la preghiera del pellegrino russo. È una preghiera che nasce nella sua forma in Oriente, nell'Oriente cristiano, e ci sembrava proprio per questo bello, importante, chiamare un esperto di Oriente cristiano, Padre Elia Citterio, che fa parte della Congregazione dei Fratelli Contemplativi di Gesù, viene da Capriata d'Orba, in provincia di Alessandria, e la sua comunità è molto attenta, lui in particolare, da anni a questo argomento, quindi al dialogo, all'esplorazione dell'Oriente cristiano. Come abbiamo detto più volte anche nei nostri incontri del giovedì di preghiera, Oriente e Occidente sono i due polmoni con cui respira la Chiesa, quindi dobbiamo saper attingere a entrambe le tradizioni per arricchire la nostra vita spirituale. Padre Elia, io l'ho conosciuto in rete,
Ormai
siamo tutti schedati, quindi ho ascoltato un po' i suoi interventi, ho letto alcune cose e appunto mi sembrava la persona più indicata. Poi tante altre cose biografiche su in rete non ci sono, per cui poi eventualmente direi ti autopresenterai, però so che al tuo attivo, almeno nel passato, hai gli studi filosofici qua all'Università di Genova, se non sbaglio, vero? Ecco, quindi anche questo.
La mia città culturale.
Una sua culla culturale qua a Genova, quindi penso che sia felice di essere qua con noi. Quindi ti ringrazio di cuore di essere qui con noi a guidarci in questa nostra meditazione. E iniziamo come al solito, mettendoci in un clima di preghiera, perché di preghiera vogliamo parlare. E iniziamo con la preghiera che usiamo ogni giovedì sera, che è un'introduzione proprio al clima di silenzio e di raccoglimento che ci permette di ascoltare con il cuore la voce di Dio. La perla di gran valore è nascosta profondamente. Come un pescatore di perle, o anima mia, tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù e cerca. Forse non troverai nulla la prima volta. Come un pescatore di perle, o anima mia, senza stancarti, persisti e persisti ancora. Tuffati nel profondo, sempre più giù, e cerca. Quelli che non sanno il segreto si burleranno di te, e tu ne sarai rattristato. Ma non perdere coraggio, pescatore di perle, o anima mia. La perla di gran valore è proprio là, nascosta proprio in fondo. È la tua fede che ti aiuterà a trovare il tesoro, ed è essa che permetterà che quello che era nascosto sia infine rivelato. Tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù, come un pescatore di perle, o anima mia, e cerca senza stancarti. E allora lascio la parola al Padre Elia, che questa sera ci introdurrà al tema della preghiera di Gesù nell'Orto degli Ulivi, che rappresenta un po' il fondamento teologico di ogni preghiera cristiana, è l'atteggiamento cristiano per eccellenza, quello di Gesù nel Getsemani, atteggiamento orante di abbandono, di fiducia nei confronti di Dio Padre.
Sì. Allora, grazie di avermi invitato e sono contento di essere qui. Più forte? Posso?
Sì, puoi.
perché quando ho accettato il titolo che mi è stato proposto, l'ho accettato di buon grado, perché quest'anno sto illustrando la figura del mistero di Gesù a tutti gli studenti in Alessandria. E non so se voi sapete che la preghiera che Gesù ha fatto, di cui si narra nel Vangelo, no? Al Getsemani: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu, è forse il passo evangelico che più ha scioccato i credenti. Nell'antichità, quindi diciamo fin quasi al VIII, IX secolo, la difficoltà nasceva da questo: come può Gesù fare una preghiera del genere, lui che è figlio di Dio? Cioè, sottolineando molto la sua divinità, si stentava a comprendere una preghiera che sembra una preghiera di un disperato, perlomeno angosciato. Nei tempi moderni, con la riscoperta dell'umanità di Gesù, è venuto il contrario. Si è cercato di interpretare la preghiera di Gesù a Getsemani come l'espressione di un'umanità abbandonata. Sembra, così almeno spiegano i moderni, sembra che la prova che Gesù ha vissuto nel Getsemani sia data dal fatto che nella sua umanità non sente più Dio, non è disperato, nel senso che non trova né soccorso, né aiuto, né ascolto. Ma è l'interpretazione dei moderni, non è il racconto del Vangelo. Allora, io vorrei in questo incontro cercare di primo far ascoltare il grido di Gesù all'interno del racconto dei Vangeli e poi aprire questo grido per il nostro cuore, nel senso di domandarci in che cosa è consistita la sofferenza atroce di Gesù di quel momento. In fondo, se ho capito bene, in tutto il percorso che voi state facendo, questo lo potremmo interpretare così: è il mistero della preghiera nella prova, quando i riferimenti abituali cadono, quando tutto ciò che uno aveva immaginato delude, quando tutto quello che uno aveva cercato di, diciamo, di portare avanti con tutta sincerità, ma davanti alla prova, in questo senso una prova terribile, e la vita non è proprio avara di prove, sembra che tutto cada. Allora, cercare di entrare in quello che è stata l'esperienza drammatica di Gesù a Getsemani, primo, ci aiuta a pulire la nostra preghiera. Secondo, a aprirci non a tirar giù il Signore perché sia al nostro fianco, ma ad aprirci noi all'amore del Signore, in modo da non perdere mai il suo amore anche nelle prove. Allora, vi ricordo solo all'inizio solo un piccolo fatto storico. Questo versetto è stato vissuto da coloro che l'hanno difeso per la retta comprensione della vera umanità e della vera divinità di Gesù in una persona sola, divina. E mi riferisco a Papa Martino I e a Massimo Confessore. La Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente unita nel confessare che Gesù, proprio basato su questo versetto, Gesù ha cercato, ha vissuto la nostra redenzione anche da un punto di vista umano, non solo dal punto di vista divino. E chi ha difeso questo si è trovato a essere abbandonato dalle rispettive chiese, tanto da finire tutti e due in esilio, isolati, nel senso che siccome le chiese cercavano una specie di compromesso e loro non hanno firmato mai il compromesso, allora nella loro vita hanno pagato con l'agonia personale la difesa dell'agonia di Gesù. Papa Martino dunque non si è opposto al suo arresto per ordine dell'imperatore di Costantinopoli, lo poteva fare, ma non si è opposto, è stato esiliato e muore in esilio. Mentre lui era ancora Papa, la Chiesa di Roma ha eletto un nuovo Papa e quindi si è sentito abbandonato. Massimo confessore, ancora peggio, nel senso che è stato processato dalla Chiesa di Costantinopoli quando tutte le chiese, e vi riporto, in una lettera lui dice, gli hanno chiesto questo, il patriarca mi ha chiesto, di quale chiesa sei tu? Di quella di Costantinopoli, di Roma, di Antiochia, di Alessandria, di Gerusalemme, sono i grandi patriarcati dell'antichità. Tutte si sono unite. Se dunque tu sei della Chiesa Cattolica, unisciti nel timore che innovando un cammino estraneo alla consuetudine non subisca quello che tu non hai previsto. E lui risponde, io so solo che la Chiesa è la Chiesa Cattolica è la retta confessione della fede come il Signore ha riconosciuto a Pietro. Siccome quel dato di fede era stato riconosciuto dalla Chiesa di Roma in un sinodo laterano e non era mai stato rimangiato, allora chi non aderisce a quello non è della Chiesa Cattolica. Però si sono trovati in due, solo loro due. E quando hanno rischiato tutti e due la scomunica, loro hanno detto, ma se questa è la fede, noi non rinunciamo alla fede, anche se non accusiamo nessuno. E quando hanno voluto silenziarlo, dopo il processo, gli hanno tagliato la lingua e la mano destra e l'hanno spedito nel punto più estremo dell'impero bizantino, nel Caucaso, dove muore all'età di 82 anni ed è chiamato confessore per questo. Ma la confessione riguardava la retta comprensione di questo versetto della preghiera di Gesù a Getsemani. Vi ho ricordato questo per dire cosa c'è dietro questo versetto per la fede della Chiesa. Vi ricordo solo all'inizio questo fatto. La preghiera di Gesù nel Getsemani è riportata da Matteo, Marco e Luca e non da Giovanni. Ma ognuno degli evangelisti comporta nella descrizione della preghiera di Gesù dei particolari assolutamente speciali, che poi, su cui poi diciamo ritornerò quando voglio presentare il contenuto della preghiera. Però ve lo ricordo già. Per esempio, è importante l'antefatto. Allora, mentre Gesù è già uscito dal cenacolo e sta già camminando verso il monte degli Ulivi, dove poi andrà nel podere del Getsemani, rivela che sarà tradito. Pietro: se anche tutti si scandalizzano, io no. È Gesù. Proprio tu. E Luca, che non riporta questa cosa, ma presenta il fatto ancora durante la cena, aggiunge questo particolare che è estremamente importante. Gesù rivela che non si tratterà semplicemente della sua morte, ma di una morte particolare, la morte in croce, e viene presentato con queste parole: fu annoverato fra gli empi. Matteo e Marco non parlano di questo, Luca sì, e questo risponderà alla domanda che noi dobbiamo imparare a farci, anche se noi non ci pensiamo quasi mai. È importante riconoscere che Gesù è morto per noi, o è importante riconoscere che Gesù è morto in croce per noi? Qual è la differenza? Voi sapreste dirla? Un altro particolare, questo ho riportato solo da Matteo. Matteo e Marco parlano del fatto che quando con i discepoli Gesù arriva nel Getsemani, lascia il gruppo e prende tre, i famosi tre, che sono sempre, no? Pietro, Giacomo e Giovanni, sono quelli che sono testimoni sul Monte Tabor della sua trasfigurazione. E Matteo, per sottolineare la tristezza che Gesù sta provando, quando lui dice la mia anima è triste fino alla morte, dice: vegliate con me. È la prima volta che Gesù chiede qualcosa per sé. Nei Vangeli non, Gesù non chiede mai qualcosa per sé. L'unica volta è questo. E nella descrizione dell'Evangelista, questo vegliate con me esprime la, non so, la tristezza più profonda, perché lui ha bisogno dei suoi amici e i suoi amici dormiranno. Resterà solo. Altro particolare, solo Marco lo riporta. La preghiera di Gesù, che in Matteo viene riportata due volte, in Marco una volta sola e in Luca una volta sola. Ma la particolarità di Marco è che e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. È l'unica volta che nel Vangelo, sulle labbra di Gesù, c'è questo appellativo, Abba. Ci sarà un motivo, perché solo in questa circostanza viene riportato questo appellativo di estrema confidenza che rivela l'autocoscienza di Gesù di essere figlio del Padre. Per farvi un piccolo parallelo, dov'è che compare la parola paradiso nel Vangelo? Dov'è? Solo sulla croce. Quando dice al buon ladrone: oggi sarai con me in paradiso. Non è senza significato che quello a cui noi aspiriamo come luogo della felicità, soltanto sulla croce compaia. Un'altra particolarità, Matteo, quando presenta la preghiera, la fa concludere con si compia la tua volontà, non semplicemente come vuoi tu, dice si compia la tua volontà. È la ripresa della preghiera del Padre nostro, come in Matteo Gesù insegna a pregare. sia fatta la tua volontà. Quello che Gesù ha insegnato, lui lo vive radicalmente. Questo radicalmente è sottolineato dalla prova che sta subendo. Invece, altra particolarità, Luca riporta questa preghiera del sia fatta la tua volontà, ma nella preghiera del Padre Nostro che trovate nel Vangelo di Luca non c'è sia fatta la tua volontà. Il significato è l'unico che fa la volontà del Padre è Gesù. Se noi dobbiamo pregare perché si compia il volere del Padre, è a Gesù che dobbiamo guardare. Questo sarebbe il significato più diretto di questa particolarità testuale. Un'altra, e basta, ce ne sono anche altre piccole, però avrete modo voi di leggere i brani e meditarli, no? La conclusione. Allora Gesù ha fatto la sua preghiera, è ritornato per 3 volte dai suoi prescelti, che però dormono sempre. E il brano, almeno nella traduzione italiana che noi leggiamo nelle nostre Bibbie, si dice così: dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Incomincia il racconto della passione. Allora, 2 piccole notazioni. È molto più logico, e alcuni codici anche antichi hanno questo, infatti nell'edizione critica della Bibbia non è messo dormite pure e riposate, non ha senso. È dormite ancora, vi riposate, ma non vi accorgete che adesso voi subirete scandalo, perché incomincio il mio arresto. E quando si dice viene consegnato nelle mani dei peccatori, è allusivo di 2 cose. Allora, Gesù è ebreo e nel subire la sua passione viene messo in mano a dei pagani. Ma guardate, dentro questa annotazione è: ma proprio perché Gesù è messo in mano ai pagani, può parlare non solo agli ebrei, ma a tutta l'umanità. Così la sua esperienza di essere consegnato ingiustamente, mettete tutto quello che volete, ma la realtà è questa, è consegnato in mano ai pagani, perché, come dirà San Paolo, a Dio è piaciuto considerare tutti nel peccato, sia ebrei che pagani. Ma perché? Perché tutti potessero godere della grandezza del suo amore. E questo viene realizzato con questa suprema ingiustizia. Un innocente ebreo che viene consegnato dai capi, diciamo, no? In mano ai pagani, e la morte che subisce è la morte che in qualche modo i romani combinavano, sia per fortificare, chiaro, il loro prestigio, ma soprattutto facevano in modo che con quel tipo di morte venisse assolutamente radiato dal consesso sociale il condannato. Cioè era la distruzione più totale, non era solo farlo morire, è come distruggere la sua memoria, e i romani questo ci sapevano fare. Ecco, tutte queste annotazioni mi servono per, e questo sarebbe il primo passaggio che voglio fare. Allora, come noi possiamo guardare su questo racconto dei Vangeli e intuire i sentimenti di Gesù? Direi che sono due i punti di passaggio. Io li chiamo, uno è quello di considerare i termini, alcuni termini, io li chiamo termini spia e termini chiave. Spia nel senso che quando è come nella mano, se c'è una spia vuol dire che voi dovete capire cosa sta succedendo, no? Allora, i termini spia di questa situazione quali sono? Il primo, come vi dicevo, è l'annotazione di Luca, fu annoverato tra gli empi. Noi dobbiamo, come dire, come smettere di considerare che Gesù ci redime con la sua morte e basta. Gesù ci redime con la sua morte in croce. E quell'in croce significa che lui è considerato criminale, empio. Voi sapete che nel credo, noi diciamo credo in Gesù, no? Che patì sotto Ponzio Pilato. E io vi domando, ma scusate, quello non è un fatto storico documentabile. Perché io devo credere? Basta che mi documenti. Ma se la Chiesa dice credo, vuol dire che quella morte e la morte in croce ha una rivelazione da portare. Quale? Non si tratta semplicemente di capire perché sia necessaria la morte di Gesù per la nostra redenzione, ma cosa abbia rappresentato per lui. Non semplicemente accettare di morire, ma di morire sulla croce. Quale rivelazione di Dio sta qui nascosta? E rispetto a Dio e rispetto a noi. Io direi così, il suo morire tra gli empi comporta la rivelazione di chi egli sia per noi e di chi noi siamo per lui. E poi del come intende farci stare, farci essere davanti a lui e con lui. Questo tra gli empi nasconde quello che la scrittura chiama come maledetto chi pende dal legno. Questa espressione è presa dal libro del Deuteronomio a proposito della condanna di un criminale che veniva impiccato. Non si doveva lasciare sull'albero per il giorno dopo, ma la cosa strana è la motivazione. Allora, siccome è un criminale, va condannato, deve essere fatto fuori, ma non può stare lì perché contaminerebbe la terra che è la terra promessa. Allora, l'idea di maledizione non è collegata semplicemente a che uno è un crocifisso, è collegata al fatto che quella morte è degno della massima ignominia, è degno del massimo obbrobrio, del massimo disprezzo. Questo è quello che viene sottolineato. Ora, quando noi cerchiamo di comprendere, o meglio, non tanto di comprendere, di intuire i sentimenti di Gesù, noi dobbiamo pensare che la sua tensione emotiva pesca in questo retroterra biblico. Tanto più che questo retroterra per lui è assolutamente pieno di risonanze perché lui ha molto vivo quella che è la grazia dell'alleanza di Dio con gli uomini. Più è vivo questo dono di grazia e più sente il contrario. Ecco, Gesù si colloca in questo retroterra. E poi c'è un'altra cosa, sarebbe il secondo termine, no? Io lo chiamo un termine spia, è il termine calice. Nella sua preghiera è come se chiedesse: passi da me questo calice, no? Allora, questo termine, usato in senso assoluto come qui, si rifà a un'espressione biblica che richiama il calice o la coppa dell'ira di Dio, che normalmente è interpretata nel senso del come Dio tratta i suoi avversari. Ci sono molti passi della scrittura, poi chi li vuole andare a consultare, ma però quello che io vorrei adesso sottolineare è che non è la particolarità della sofferenza di Gesù nel bere il calice, perché se ricordate, Gesù aveva annunciato ai figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, che anche loro avrebbero bevuto il calice. Quindi non è che bere il calice di per sé l'espressione comporta chissà quale tipo di sofferenza, perché anche i suoi discepoli lo vivono. Quello che per noi invece si tratta di comprendere è qual è la particolarità di Gesù nel bere questo calice. Allora, questi due termini, quello che ho detto prima, tra gli empi e il calice dell'ira, rivelano comunque questa cosa. Il peccato è un vero dramma. Il peccato ha delle conseguenze enormi nella vita dell'uomo. E Gesù era nella condizione di poter cogliere fino in fondo questo dramma, perché conosceva fino in fondo l'amore di Dio per l'uomo. Perché conosceva fino in fondo il dono dell'alleanza di Dio all'uomo. Deduzione. Forse che il nostro Dio è un Dio vendicatore, siccome l'uomo ha peccato, deve castigarlo, non potendo castigare l'uomo, castiga il suo figlio, è così che ottiene la comunione con noi? Mai più. Eppure, qualche volta noi pensiamo così. Il pensare che Dio si vendica, che Dio castiga il peccato, significa esprimere quella mondanità in cui il peccato ci ha gettati. Pensare in termini mondani, ricordate le espressioni di Papa Francesco, no? Pensare in termini mondani, anche quando pensate alle cose nobili, significa pagare il dazio al diavolo, perché la mondanità è l'espressione delle conseguenze derivate dal fatto che l'uomo ha ascoltato il serpente e non Dio. Allora, l'aspetto di rivelazione che la morte di Gesù e la morte in croce, che la preghiera del Getsemani, come dire, fa risaltare in tutta la sua, diciamo, crudezza, no? In tutta la, perlomeno l'angoscia che comporta, ha questo di rivelazione, che Dio è fedele a se stesso per essere fedele alla sua logica di amare. Il dramma della croce deriva dal fatto che Dio si espone alla cattiveria dell'uomo mostrandosi Dio e non uomo. La potenza di Dio non è mai il potere, è sempre nella logica dell'amore. Ora, nella preghiera del Getsemani è questa cosa da presagire, perché tutta l'angoscia che vive non è, come a volte pensiamo noi, rispetto alla sofferenza, non so, tipo, cosa avrebbe comportato, non so, la flagellazione, coronazione di spine, proprio l'essere incrociato sulla croce, no? Non è questo. Perché da questo punto di vista i tormenti e i dolori dell'umanità ce ne sono anche di peggio. Ma non è questo che interessa agli evangelisti mettere in risalto. Quello che interessa mettere in risalto è il contesto che rende questa sofferenza così atroce. Primo, come dicevo prima, perché è ignominiosa. E secondo, perché Gesù ha la percezione chiara di che cosa l'uomo perde con la sua cattiveria. E lui ne porta il peso. Allora, nella tradizione, normalmente la sofferenza di Gesù non è vista dal suo punto, diciamo, di origine, cioè come lui la sente, ma è visto dove arriva la sua sofferenza. E l'immagine è caratteristica, per esempio negli Atti degli Apostoli si dice la Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio figlio. E c'è un'espressione di Dante, a volte io mi servo, poi mi servirò anche di un altro autore, Jacopone da Todi, che mi sembra un uomo infuocato, che ha delle espressioni molto potenti che servono per cogliere la profondità del sentimento di Gesù. Quando Dante dice la provvidenza che governa il mondo, con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto, pria che vada al fondo, però che andasse ver lo suo diletto, la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto. È il commento alla preghiera di Gesù dal Getsemani. Allora, la sofferenza è collegata direttamente alle nozze. Nessuno di noi metterebbe le due cose insieme. Ed è proprio quello che fa problema per noi. E poi lo spiegherò dopo perché. I termini chiave, anche qui sono due. Uno è volontà, pensate a tutta la problematica anche per noi, la volontà di Dio. Cos'è? Qual è? Come si manifesta? Come seguirla? A bruciapelo, se uno dice, ti è venuto il mal di pancia, questa è la volontà di Dio, dici così? Sì. Allora, Dio è cattivo perché ti dà il mal di pancia? Il problema è, non riguarda le cose che succedono, riguarda la possibilità di vivere le cose che succedono senza perdere mai la comunione con Dio e con i fratelli. La volontà di Dio non riguarda la singola cosa. È volontà di Dio che diventi medico o che diventi prete. Non c'entra. Se a me piace fare il prete, farò il prete. Mi piace fare... farò quello. Il problema è, attraverso questo che io scelgo, posso compiere nella mia vita tutto questo dono di amore per me, in modo che io possa rispondere all'amore suo verso tutti i fratelli? Questa è la volontà. Allora, rispetto a Gesù, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu, a cosa si riferisce? L'esito più estremo di questa obbedienza è reso nella lettera di Paolo ai Filippesi: umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Però vi prego, quando ascoltate questi riferimenti delle scritture, non lasciate parlare, diciamo, un certo sentimentalismo. La scrittura non parla mai in termini sentimentali, non si interessa mai del fatto che uno può provare un sentimento o l'altro, si interessa della dimensione di verità dove è collocato il nostro cuore, della verità di toccare Dio e di toccare l'uomo. Allora, quando Paolo dice così, cosa viene proclamato e di Dio e di noi? Allora, per capire questo, penso che se ci rifacciamo a quell'episodio, sempre dei due figli di Zebedeo, quando domandano noi vogliamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra, è la domanda dei compagni del Messia che vogliono godere e condividere l'autorità del Messia glorificato. Quindi è una domanda di gloria. Prima Gesù dice: ma voi non sapete neanche cosa state domandando? Però poi aggiunge: potete bere il calice? I due discepoli dicono: sì. Tra l'altro sono gli unici due discepoli che non hanno mai tradito Gesù. Giacomo è il primo a essere fatto fuori e Giovanni è il discepolo per eccellenza, no? Non viene mai riportato che Giovanni tentenna, che Giovanni dubita, che Giovanni scappa. È l'unico sotto la croce, è sempre lui. Allora, questa richiesta non viene da cuori vanesi, boriosi, come dice, oh che bello essere. No, no, è una richiesta vera. E Gesù risponde in modo vero. Ma qual è la risposta di Gesù? Voi berrete il calice, ma non sta a me concedere di sedere alla mia sinistra o alla mia destra. La risposta è: quando voi cercate di seguire Dio, non abbiate altro scopo nascosto, neanche di ricompensa, neanche di favore, neanche di interesse nobile, ma interesse. Seguire Dio per Dio. Allora, la cosa straordinaria è questa: non è vero che Dio non ricompensa, ma questo è un segreto nascosto in Dio. Guai all'uomo che mette una finalità umana al fatto di seguire Dio, al fatto di seguire Gesù. Gesù è proprio quello, lui non mette nessuna finalità rispetto alla fede nel Padre. Quando prega angosciato, lui non sta cercando una sua gloria, anzi, viene il contrario. Ma lui non viene meno a quella fede nel Padre che, gli fa vivere una piena testimonianza e di amore verso di lui, verso il Padre, e di solidarietà con i figli, cioè con i fratelli, che siamo noi, che siamo peccatori. Allora, è già finito, lo sapevo io che... Ma fa niente, fa niente. Saltiamo un po' allora. Dico soltanto questo. Il resto lo meditate per conto vostro. Perché ci sono tante cose, vabbè. Il versetto che più rivela questa, noi diremmo, purità di intenzione, ma così radicale che tutto quello che ti viene contro non ti smuove, è quando Gesù dice, purtroppo il testo noi traduciamo, viene il principe del mondo, è la conclusione del discorso di Gesù in Giovanni nell'ultima cena. Viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, no? Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Ma se voi andate al testo dice: in me non ha nulla. Il diavolo, quando si appressa a Gesù, non trova nulla che gli possa appartenere. Quindi non può esigere nulla da lui. Il che significa che per quanto il diavolo possa attivare, tra virgolette, il suo furore contro, e Gesù prende tutto, l'ingiustizia la subisce tutta, non avendo nulla di proprio, vuol dire che Gesù vive il suo dolore e la sua sofferenza senza partecipare mai allo scopo del diavolo, che è quello di dividere l'uomo da Dio e dividere l'uomo dall'uomo o l'uomo da se stesso. Se Gesù non avesse sopportato, accettando liberamente nella sua umanità, questa ingiustizia che gli viene addosso, il diavolo potrebbe ancora pensare: ti accomodo. Ma quando l'ingiustizia è totale e lui non trova nulla in cui appigliarsi, allora vuol dire che Gesù si muove realmente nella volontà del Padre, perché vuole l'amore in comunione con lui e con tutti. Notate, quando Gesù subisce la passione, né prega il Padre per essere, come dire, come difeso, né accusa nessuno di quell'ingiustizia. Cioè Gesù non è mai un elemento divisore. E proprio in questo la natura umana sua ha toccato tutte le corde segrete dell'umanità, facendole vivere direttamente nella comunione con Dio. Ed è per questo che ci ottiene la salvezza, che non vuol dire ha pagato il conto e noi siamo liberi. No, vuol dire che l'umanità che noi viviamo può vivere della stessa dinamica con cui lui è vissuto. E quando si dice che lui non ha mai preferito se stesso a noi, così vale anche per noi. Il non preferire se stessi agli altri, non preferire se stessi agli altri, vuol dire non accettare mai di essere elemento divisore. Vuol dire in me non ha nulla, se no il dazio, noi al diavolo, lo dobbiamo pagare. Chi vuole essere grande, prima o dopo, calpesterà qualcuno. Per dire, chi vuole avere sempre ragione, a parte che non può essere contento, ma calpesterà qualcuno. Non è che noi dobbiamo volere il male direttamente, ma se noi favoriamo le condizioni del male, noi agiamo da divisori. Quando agiamo da divisori, noi usciamo da quella umanità redenta e ne paghiamo il costo, cioè la vita non è più amabile. Visto che devo concludere, concludo solo sul mistero della sofferenza di Gesù, no? Ascoltate questo salmo, è il salmo 18 al versetto 49, è l'orante che prega e riconosce che Dio è il suo sostegno e dice così: mi salvi, non in senso congiuntivo, in senso indicativo, tu mi salvi, no? Mi salvi dai nemici furenti, dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento. È il salmo che esprime la fiducia dell'orante contro i malvagi. Messa in bocca a Gesù, nel Getsemani, la frase suona così: il Padre lascia che tutto il furore dei nemici si avventi contro di me, che la violenza dell'empio mi calpesti e torturi, senza però che il mio sentire interiore porti accusa contro di loro o mi separi da loro e senza che la mia anima accusi Dio per questi tormenti. Cioè Gesù, e questo è il paradosso dell'esperienza cristiana, sarebbe il senso più misterioso della preghiera del cuore. Quando noi invochiamo Dio, dobbiamo ricordarci che Dio ha rifiutato l'immagine del vincitore. L'immagine del vincitore l'ha rifiutata. La vittoria che Dio difende non ha a che fare minimamente con l'immagine di vittoria che abbiamo noi. Se noi potessimo intuire questo, e a furia di considerare l'umanità di Gesù nel Getsemani, sulla croce, a poco a poco possiamo intuire, allora possiamo comprendere come anche la nostra natura umana, così com'è, viene purificata alla radice per tornare a vivere la comunione con Dio e con i fratelli. Quello che i moderni riescono a intuire, per esempio pensate alla poesia di Rilke sull'orto degli ulivi, il giardino degli ulivi, mi pare, io il tedesco non lo so, ma la traduzione è questa. Allora, colgono molto bene dove Gesù è stato provato. In questa poesia dice: io non ti trovo più. No, non in me e non negli altri, non in questa pietra. Io non ti trovo più, io sono solo. Solo con tutta la miseria umana che tentai di alleviare nel tuo nome, di te che non esisti, vergogna infinita. E poi alla fine addirittura dice: tutti lasciano solo chi si perde e sono abbandonati anche dai padri ed esclusi dal grembo delle madri. Cioè, come dire, non c'è più solidarietà umana. Ma quello che i moderni non comprendono più, e noi invece come credenti dobbiamo rimparare ad avvertire, a sentire, non vedono più, non intuiscono più l'abisso dell'esperienza di Gesù, che se sta solidale con gli uomini peccatori, sta solidale anche con il Padre, che di quegli uomini è il cercatore perenne. La cosa, diciamo, è così, una conclusione un po' affrettata, ma la posso tirare. Quando il Vangelo conclude la descrizione di questo momento drammatico, che è l'attesa della passione, che è più drammatico del subire la passione direttamente. L'attesa, dal punto di vista anche psicologico, no? È molto più terribile. E a un certo punto dice: no, alzatevi, andiamo. È un Gesù diverso. E non ha più paura. Non trema più. E se voi leggete il racconto della passione, Gesù non si adombra più. Non è più triste. Cioè, affronta i suoi dolori, le sue sofferenze, da un punto di vista di... è inattaccabile, no? E credo che sia quello poi di per sé l'esperienza della preghiera. Allora, la cosa strana è questa, e credo che c'è un bellissimo testo di una teologa tedesca, Sölle, intitola Sofferenze, e ha un capitolo sul Getsemani, e riporta anche esperienze, per esempio, di alcuni che sono stati torturati dalla Gestapo durante la guerra, no? Ed è molto simile a quello che Gesù ha vissuto nel Getsemani, cioè l'attesa della tortura è molto più terribile del momento della tortura, no? Però la cosa interessante è questa: l'esperienza più drammatica, più disperante, è che tu non trovi nessun appoggio. Però, se tu riesci a consentire, avviene un cambiamento totale di prospettiva. Cioè, quella che era la coppa delle sofferenze diventa la coppa della consolazione, perché chi l'ha bevuta fino in fondo non ha più paura. Chi ha bevuto fino in fondo la coppa delle angosce non le teme più. E non ci sarà niente che da fuori lo smuoverà da quell'esperienza di finalmente posso donare me stesso in amore. È quello che è successo a Gesù. Allora, chi prega, come dice Luca, trova sempre un angelo. Sai, l'angelo che conforta, no? Perché la preghiera trasforma chi prega, lo fortifica. E a che cosa lo guida? A quell'attenzione estrema verso cui la sofferenza ci costringe. Una volta accettata questa, diciamo, tensione estrema, si apre la possibilità di donare noi stessi nell'amore, che è l'esito di ogni preghiera.
Grazie Padre Elia, grazie di cuore. Spero, ecco, te lo chiederò poi così in privata sede, se potrai farci avere qualche...
Sì, ce l'ho il testo.
Qualche testo, con qualche ritocco, così poi nei prossimi incontri potremo, insomma, averla a disposizione per una meditazione più approfondita. Certamente, ecco, l'incontro con Padre Elia è anche, in qualche modo, oggi propedeutico all'incontro di giovedì prossimo, per chi vorrà partecipare. Come ogni giovedì noi in questa chiesa dedichiamo un'ora alla preghiera del cuore, alla meditazione silenziosa davanti a Gesù e Eucaristia. E giovedì prossimo è un giovedì speciale per noi cristiani, perché è il giovedì in cui siamo chiamati, giovedì santo, a vegliare in preghiera come i discepoli, anche noi in un qualche modo nell'orto degli ulivi accanto a Gesù, come tradizione della Chiesa, davanti all'altare della Reposizione. Quindi nella nostra Chiesa faremo un'ora di adorazione, un'ora di meditazione, di preghiera davanti a Gesù Eucaristia, proprio ritornando su questi brani di cui questa sera Padre Elia ci ha parlato, per rivivere sacramentalmente, quindi nel mistero del sacramento eucaristico, anche noi l'esperienza di Gesù nel Getsemani e fare nostra quello che questa esperienza che Padre Elia ci ha raccontato. Quindi ti ringraziamo e ovviamente il prossimo appuntamento per gli incontri di quest'anno è diciamo con Monsignor Claudio Doglio, biblista, che alcuni di voi conoscono, che verrà il 14 di aprile a parlarci della preghiera del cuore nella Sacra Scrittura, quindi di quello che il cuore significa secondo la Bibbia, secondo l'Antico, secondo il Nuovo Testamento, secondo l'esperienza, ecco, anche che ci narra la Sacra Scrittura della preghiera, proprio come diceva stasera Padre Elia, come in qualche modo radicamento, ecco, profondo in Dio, come una roccia che niente può smuovere. Bene, grazie e buona serata e buonanotte.
Complimenti, complimenti, molto bello.